di tutto un po'. Un programma ideato e condotto da Carletto Fiorucci con la partecipazione di Enrico Brunetti.
Buongiorno, benvenuti al nostro appuntamento, 252esima trasmissione, questo modo di far giornalismo, perché non siamo giornalisti, però cerchiamo di essere intraprendenti.
Beh, con Carletto Fiorucci non siamo. Io lo sono.
Tu sei giornalista.
Sono professionista, ma ho scritto per 12 anni per il Messaggero, quindi.
Ah vabbè, però non hai il patentino.
Perché a quei tempi bisognava avere una fattura da parte del quotidiano per poter, anche se avevi gli articoli firmati, per poter accedere all'ordine giornalisti. Era una stupidaggine, in effetti. Se io ho scritto gli articoli firmati, anche se non mi hanno pagato, non vale niente lo stesso. In Italia e questo può succedere anche questo. Però insomma, ho scritto per i giornali, quindi sono un giornalista dilettante.
D'accordo, e allora dopo aver appunto essere stati chiari su questo aspetto, noi salutiamo il nostro ospite questa mattina. Teniamo il sindaco da una parte, perché abbiamo l'opposizione al comune di Guardasalino sotto forma,
anche se è l'unico, mi pare, della forza.
Consigliere comunale.
Pochi ma buoni.
Ed è Fabio Viventi, anche perché è la nuova legge.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno a Fabio, che ha accettato il nostro invito, perché la legge ha imposto la diminuzione dei consiglieri.
Erano 30 una volta, poi 20, 16. Ma perché siamo scesi sotto i 15.000 abitanti? Oppure no?
No, 16 è sotto a 30.000.
A 30.000?
Tra 10 e 30.000 abitanti.
Vabbè, quindi Gubbio ci dovrebbe avere 20, Gubbio, in teoria.
Gubbio dovrebbe essere sui 20.
Perché dovrebbe 31.000 abitanti, Gubbio, mi pare, no?
Lo sapremo prossimamente, quando avremo il sindaco qui, perché stiamo lavorando, c'è anche per il sindaco Fiorucci.
Tra il sindaco e il maresciallo non siamo riusciti
Non abbiamo conoscenze in alto, come si dice. Allora, Fabio Viventi è consigliere comunale di Forza Italia, quindi adesso faremo un po' di storia, anche perché ultimamente, mi sembra domenica, c'è stato il congresso comunale di Forza Italia. Ecco, Carletto, se vuoi, tu sei più al dentro rispetto a me, quindi per te la politica...
Non è che sono al dentro, è che ormai viviamo in un mondo politico diverso da quello a cui eravamo abituati una volta. Comunque, noi abbiamo sempre predicato a questa radio, e ne abbiamo parlato anche col sindaco, sia con la maggioranza che con l'opposizione, che in un comune piccolo sarebbe opportuno che l'opposizione qualche volta aiutasse la maggioranza e la maggioranza qualche volta ascoltasse l'opposizione,
certo.
Non come una volta che per schematismi ideologici quello che faceva la maggioranza è tutto sbagliato, quello che faceva l'opposizione è tutto sbagliato. Io vorrei sapere se tu sei di questa opinione oppure no. Forza Italia come si comporta in consiglio comunale?
Ma allora, consiglio comunale è fatto di tante questioni, diciamo così, no? Che passano di volta in volta. Basti pensare all'ultima seduta che c'è stata la settimana scorsa, dove abbiamo votato come intera opposizione molti provvedimenti proposti dalla maggioranza, sia relativi a variazioni di bilancio su capitoli che noi ritenevamo giusti che fossero votati, o procedimenti ad esempio urbanistici che transitano in consiglio comunale. Quindi da quel punto di vista devo dire che anche quando eravamo in amministrazione noi, diciamo, sugli aspetti, diciamo, tecnici che comunque davano il via ad esempio a procedimenti progettuali, insomma, da parte di imprenditori o comunque di singoli cittadini, c'è sempre stata una massima collaborazione. Facciamo il nostro come opposizione, abbiamo proprio, prendo a riferimento l'ultimo consiglio comunale, avevamo un pacchetto, diciamo, di interrogazioni, mozioni e ordini del giorno che abbiamo dibattuto, insomma, con varie posizioni naturalmente. Ad esempio due mozioni che riguardavano il Calai, ad esempio, abbiamo raggiunto l'accordo di far rientrare quella mozione, quindi non votandola in consiglio comunale, ma di farla transitare in uno o più commissioni consiliari affinché il tema, no, che è, diciamo, quello centrale per la nostra città, questo almeno dal nostro punto di vista, possa essere dibattuto in maniera più efficace, più opportuna, anche perché in quella mozione si discuteva di quello che poteva essere, diciamo, il passaggio, no, di amministrazione regionale dal centrodestra al centrosinistra e capire, diciamo, la continuità di quel progetto che tanto aspettiamo, che per una volta, insomma, abbiamo l'occasione di scaricare a terra, perché ricordo a tutti che vi è stato uno stanziamento di 9,8 milioni di euro che è pur parziale rispetto alla progettualità complessiva del Calai, con, diciamo, questa attesa infinita da parte di un parere che la Regione dell'Umbria sta attendendo da parte del Ministero alla Salute, e però, insomma, abbiamo, come dire, quando c'è il finanziamento in essere, chiaramente, insomma, tutto è più semplice. È anche vero che parliamo di un progetto che ormai, insomma, dal 2008 che stiamo attendendo.
Appunto, stiamo aspettando tanto. È fattibile secondo te, secondo la vostra visione, oppure è un progetto che ormai ce lo siamo dimenticato, rimarrà così il Calai?
Ma allora, da questo punto di vista, io proprio in virtù anche di quello che Carletto diceva, noi auspichiamo, e non abbiamo ragione di pensare il contrario, che il sindaco si è detto diciamo disponibile a portare avanti la progettualità che è stata presentata in regione negli anni scorsi e che adesso è al vaglio, appunto, del Ministero della Salute per l'avallo, diciamo, dal punto di vista del finanziamento. Poi da lì, diciamo, discuteremo, appunto, in commissione quelli che sono, diciamo, anche le interlocuzioni che naturalmente l'amministrazione comunale avrà con la Regione dell'Umbria, quindi con la parte, con il settore sanità specifico, e faremo la nostra, diciamo, azione di, come dire, vigilanza affinché quel progetto che noi ritenevamo opportuno, anche perché in gran parte ricalcava anche quello, diciamo, del primo protocollo d'intesa del 2012, si possa scaricare a terra e possa prendere vita quanto prima.
Diventerebbe una cittadina della salute questo progetto? Così inteso?
Sì, diciamo quello era lo slogan originale, no, che noi coniammo nel 2012, poi con il piano sanitario regionale che è stato approvato dalla Regione dell'Umbria nella scorsa legislatura, andremo a comporre quelli che sono, diciamo, i desiderata che ci discendono, se volete, anche dal governo nazionale, quindi i concetti di casa di comunità, ospedali di comunità, quindi un novero, diciamo, di servizi che contempla anche posti letto, quindi parliamo di due moduli di ospedale di comunità, quindi complessivi 40 posti letto che possono dar vita a un polo sociosanitario in linea con quelle che sono le nostre.
Questo è favorevole anche a un incremento dell'occupazione, no? Perché ci vorrà della gente,
sì,
quindi
chiaro.
Quante persone verranno occupate probabilmente?
Ma allora, nella progettualità che è stata presentata in realtà non si è parlato di occupazione, diciamo che tendenzialmente si è sempre parlato del rapporto 1-1 come diciamo quota, diciamo, assunzioni rispetto ai posti letto, no? Per coprire tre turni, insomma, con un parametro, no, che in termini tecnici non è il mio settore, insomma, ma è di tempo uomo rispetto alle varie degenze, no? Questo quello che un po' vale anche per l'attuale EASP, insomma, sono concetti, diciamo, tecnici, ma comunque è chiaro che tutto quello che riguarda la riqualificazione del Calai e tutto l'indotto che può scaturire da questa progettualità è chiaramente, insomma, un polmone, un respiro a pieni polmoni per la nostra città che stiamo attendendo, ahimè, da troppo tempo, però, insomma, i tempi tecnici.
Io volevo sapere, siccome in campo nazionale, ma mi pare anche in campo locale, sono state durante le elezioni ultime dei comunali, c'è stato un po' sono stati un po' di problemi, insomma, fra i vari gruppi che compongono l'opposizione, quindi tra Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia. Adesso com'è la situazione?
Ma allora, considerate che gran parte dei provvedimenti che vi ho citato prima, quindi che abbiamo portato in Consiglio Comunale, sono firmate da entrambe le forze, diciamo, di centrodestra.
La Lega non è presente in Consiglio.
Sì, esatto. E a volte sottoscritta anche dal gruppo Gualdo, quindi Fabio Pascorelli, per capirci. Quindi diciamo che da quel punto di vista la visione e le vedute sono spesso collimano nella normale dialettica tra le parti, però cerchiamo di fare il nostro, sappiamo quelle che sono le criticità, quindi conosciamo bene il territorio. Io diciamo ormai sono un po' anziano di servizio, nel senso che comunque sono attivo in realtà dal 2004, quindi dalla tornata precedente al 2008, quando prendemmo il governo locale, e quindi diciamo che comunque siamo persone che studiano, che mettono a disposizione
Ma al di là del consiglio comunale, tra voi i rapporti tra queste forze?
Io credo che all'interno dell'alveo di centrodestra c'è comunque il desiderata ormai da lungo tempo di riassumere il governo cittadino. È chiaro che poi la teoria spesso non va di pari passo con la pratica, quindi sicuramente ci siamo trovati in una serie di vicende, insomma, no, che conosciamo tutti, sì, che hanno portato poi al risultato elettorale. Sicuramente imparare dagli errori sarebbe il primo passo da compiere, e quindi auspichiamo, insomma, che da qui in avanti possiamo risalire la china per proporci, insomma, al meglio alla prossima tornata elettorale, questo è chiaro.
Adesso mettiamo un po' di musica, sì, alleggeriamo un po', perché poi andremo a parlare di quello che è accaduto domenica a Gualdo Tadino con il congresso comunale di Forza Italia, dopo la musica.
Mi hai fatto un buco addosso con la tua ultima frase, sul cuore un punto rosso di una luce laser, e il cielo diventa voragine, mi sentirò in mezzo alle rapide. Se improvvisamente scoppiassero i tuoi occhi gonfi di lacrime, e se i giorni non mi passassero, non sono sicuro che capirai, perché abbiamo passato tutta la vita ad odiarci, pensare che avevamo tutte le notti davanti. Tu non farmi sapere con chi sei stasera, perché non lo perdonerai, spezzerai le catene pure l'atmosfera. Sento come in un tunnel col buio davanti, se guardi nell'oblio sai che ci sono io, ci sei tu che non parli con gli altri. Sono in giro la notte coi fari spenti, nello stereo c'è un pezzo del Wu-Tang Clan, litigo con l'umore, fa sali scendi come sopra la giostra di un Luna Park. Sono il tipo che conta qualche milione, poi finisce che muore sopra una Porsche, e ti porta al risto, scegli il migliore, così mi lasci il cuore sotto la cloche. E comincio a pensare sia troppo tardi oramai per rimpiangermi, più ci penso e più vorrei scappare via da sto posto in cui sprecano gli angeli. Sembra quasi che facciamo a turni ad essere sbagliati, non so come riesci, ma tu con gli occhi puoi spogliarmi. Tu non farmi sapere con chi sei stasera, perché non lo perdonerai, spezzerai le catene pure l'atmosfera, ma poi me ne vergognerai. Tutta la vita ad odiarci, e mi sento come in un tunnel col buio davanti, se guardi nell'oblio sai che ci sono io, ci sei tu che non parli con gli altri. Chiamo appena posso, ora lasciami stare e non mi urlare addosso, o esplodo come un geyser, ho ancora da scrivere pagine, e so farlo sembrare facile. Tu non farmi sapere con chi sei stasera, perché non lo perdonerai, spezzerai le catene pure l'atmosfera. Sento come in un tunnel col buio davanti, se guardi nell'oblio sai che ci sono io, ci sei tu che non parli con gli altri.
URT Autocarrozzeria Tadino di Mario Spigarelli, zona industriale sud, Gualdo Tadino, attrezzata per risolvere ogni piccolo grande problema. Riparazione e sostituzione cristalli e plastiche, lucidatura fanali opachi, riparazione certificata della scocca, gestione totale delle pratiche assicurative, servizio autosostitutiva. L'autocarrozzeria Tadino di Mario Spigarelli la trovi nella zona industriale sud a Gualdo Tadino. Telefono 338 38 56 477. Cancellotti, innovazione e sicurezza per le infrastrutture del futuro. Dal 1956 un gruppo industriale leader nella prefabbricazione in calcestruzzo armato per la sicurezza stradale e le opere infrastrutturali. Un esempio di eccellenza in costante evoluzione nel settore stradale, ferroviario, metropolitano, telecomunicazioni, idraulico e trattamento acque. L'attento e tempestivo adeguamento ai mutamenti del mercato e a quelli tecnologici ha portato allo sviluppo di una vera e propria industria attraverso investimenti sulla diversificazione della gamma prodotti, sui siti produttivi presenti in maniera capillare su tutto il territorio nazionale e sulla formazione del proprio personale specializzato. Attualmente può contare su 6 siti produttivi che consentono una copertura di tutto il territorio nazionale. Gruppo Cancellotti è impegnato ormai da anni nello sviluppo e nell'innovazione delle opere infrastrutturali per favorire una mobilità più sostenibile e sicura.
Per la tua pubblicità su RT chiama 075 914 2020. RT Radio FM DAB Web app gratuita.
Dovunque tu sia, con ogni mezzo d'ascolto, in qualsiasi situazione del giorno o della notte, RT è lì con te. Le emozioni si fanno musica.
Di tutto un po'.
C'è stato questo congresso adesso, sì. Fabio Iventi, con il quale stiamo interloquendo stamattina di tutto un po', ci racconta quello che è accaduto. Ha fatto un congresso in maniera democratica, c'è stata una nuova segreteria e chiaramente da Gualdo sono partiti dei messaggi. Qualcuno l'ha recepito, ma di un altro partito. Ecco, magari Fabio, che è molto più al dentro della situazione, ci spiega cosa è successo domenica e poi, ecco, il dopo domenica, i messaggi che sono arrivati.
Ma allora, intanto diciamo, per far comprendere a chi ci ascolta, sì, diciamo, no, il congresso. Certo. Allora, il congresso comunale è, diciamo, un momento molto importante all'interno della vita di un partito, quindi non solo quello di Forza Italia, e tenete conto del fatto che l'ultimo congresso comunale si è svolto nel 2015, ok? Quindi diciamo, quest'anno era l'occasione per rifare un punto della situazione. Il nostro segretario nazionale Tajani ha insistito affinché ci fosse, diciamo, no, una serie di appuntamenti per far in qualche maniera consolidare un partito che, dopo anche la scomparsa di Silvio Berlusconi, in qualche maniera doveva rimettersi in moto e cercare di assumere le vesti di un partito vero e proprio. Quindi diciamo, il congresso comunale in qualche maniera è l'elemento, diciamo, dal basso, quindi dal territorio, che fa, diciamo, creare le condizioni affinché un partito parli delle proprie questioni, delle prospettive, ma anche dei problemi, perché un partito cresce, quindi lo stesso Tajani ha dato l'obiettivo del 20%, non da raggiungere. Raggiungere il 20% è una sfida, diciamo, grandiosa, insomma, no? Partendo sostanzialmente dalla
anche,
metà.
Sa anche superare il 10 sarebbe già.
Esattamente.
Molto.
Però lì, insomma, in qualche maniera ci siamo vicini, adesso non ho il polso degli ultimi
9, 9 qualcosa.
Esatto. Quindi per noi era imprescindibile, come dire, fare il punto della situazione dietro una constatazione molto semplice. Noi, quindi il centrodestra regionale, se volete, negli ultimi, quindi da quando ha assunto il governo regionale, in qualche maniera ha dilapidato un patrimonio di, oltre al governo regionale, ma anche di tante amministrazioni che nel frattempo sono ritornate al centro-sinistra. E dietro questo assunto il primo quesito che ci siamo posti è dove abbiamo sbagliato e dove stiamo sbagliando, perché se non si parte dagli errori non si va da nessuna
parte. Il congresso comunale è soltanto iscritti di Forza Italia?
Solo i tesserati.
Solo i tesserati.
Quindi si è presentata una mozione che ha accompagnato la candidatura di Silvia Minelli, che è stata eletta segretaria locale di Forza Italia, e quindi a seguito della mozione poi ci sono i vari interventi di dibattito che sono stati incentrati su quello che è casa nostra, ok? Quindi certo. I problemi che noi abbiamo ritenuto opportuno tirar fuori, quindi diciamo, come dire, una serie di passaggi strategici, magari una visione, diciamo, partitica che non collima con quelle che sono le esigenze dei territori. Quindi se abbiamo perso tante amministrazioni, tra cui quelle regionali, è ovvio che qualche cosa non è andato, e ci siamo focalizzati espressamente su casa nostra, come dicevo, tant'è che diciamo, la critica che, badate bene, non è solo del territorio di Gualdo Tadino, perché comunque c'è un dibattito in corso, siccome i congressi comunali si sono svolti in tutta la provincia di Perugia e nella provincia di Terni, quindi in totale 14 congressi per tutti i territori che hanno superato una certa soglia di tessere. Quindi diciamo c'è un dibattito aperto che è avvenuto anche negli altri territori, e quindi noi abbiamo fatto il nostro punto della situazione su quello che secondo noi non va nella conduzione del partito, partendo ovviamente dal livello regionale, a livello provinciale, di cui faccio anche parte, quindi sì, certo. Sono vice coordinatore insieme a Filippo Golini, che è di Spoleto, e quindi coadiuviamo la Fiammetta Modena, che è la coordinatrice provinciale, e quindi diciamo quale migliore occasione di un certo. congresso comunale certo. per tirar fuori quelle che sono anche le recriminazioni. Quindi oltre al fatto che, essendo un congresso che è durato 3 ore, quindi con una mozione composta da 10 pagine se non ricordo male, dove comunque si è fatto un excursus, ma si è dato anche il là e un rilancio a quella che è l'azione politica locale, grazie al fatto che comunque oltre al sottoscritto, che è l'unico rappresentante in consiglio comunale, comunque abbiamo un direttivo eletto di 15 persone oltre alla Silvia, che quindi ha intenzione insomma di fortificare la propria presenza sul territorio, di portare le proprie istanze in consiglio comunale e quindi di allargare anche il dibattito su base provinciale.
Ti interrompo regionale. Perché è nell'economia della trasmissione, perché certo. sai benissimo che quando fanno parla troppo dopo la gente ascoltare meno, quindi le introduzioni servono sai anche benissimo. Per dare modo alla gente di farti ascoltare. E, no, io parlavo di prima di strascichi, perché volevo sapere, nelle prossime elezioni comunali il candidato sarà lo stesso che è stato nelle quelle poco trascorse oppure no?
Qui ci vuole la sfera di cristallo, diciamo che ancora abbiamo 4 anni, salvo imprevisti.
No, ho detto questo perché volevo sapere se il partito aveva delle critiche da fare alla candidatura che è stata poi perdente, diciamo, ecco.
Ma allora, per mia forma mentis, ok, io sono abituato a guardare avanti. Quindi anticipo la vostra domanda, quindi anche gli strascichi via social che ci sono stati, diciamo, per me hanno uno scarso interesse, laddove comunque una pagina di storia si è chiusa con diciamo l'esito doloroso della sconfitta alle amministrative. A me interessa guardare avanti, quindi non sono, diciamo, se mi seguite sui social sapete che sono molto scarno e asciutto, diciamo, per non dire che sono
telegrafico.
Perché prediligo un altro tipo di comunicazione, prediligo altri mezzi, e quindi diciamo non ho necessità di approfondire.
No, io volevo solo sapere se per caso nel futuro, anche se non abbiamo la palla di vetro, come diceva Enrico, no?
Non voglio sapere. Questo
no,
dopo.
No, ma voglio sapere se Forza Italia è propensa anche a presentare la prossima volta un suo candidato per le elezioni comunali.
Da qui a 4 anni di acqua sotto i ponti ne passerà chissà quanta, quindi sarà un dibattito aperto come è stato nella scorsa amministrazione. Poi le dinamiche si sono poi sviluppate, sicuramente sono state quantomeno complesse, tanto per usare un eufemismo.
Però l'accusa che è nata da questo congresso, anche da chi non è iscritto però è simpatizzato di Forza Italia, il fatto che avete usato toni duri nei confronti di persone, Raffaele Nevi, l'ex sindaco di Perugia, avete accusati di insomma scarso interesse per questo territorio. Lì ecco sono già nati dei primi dissidi, e poi c'è il dissidio di chi invece non è nel vostro partito, è stato anche candidato a sindaco, che ha detto prendersela con queste persone, è venuto insomma a farvi le pulci in casa.
Ma io non credo che Forza Italia ricandiderà
comunque. Tanto ringrazio la Simona col sorriso, naturalmente, come sempre mi sono solito fare del pensiero verso Forza Italia, ma in realtà la critica, partiamo intanto, ti ringrazio della domanda, perché tenete conto che Gualdo Tadino, all'interno del pacchetto di tesserati che vengono fatti nell'intera provincia di Perugia, da solo ha sempre fatto circa il 10% di tesserati. Quindi nella vita di un partito, diciamo, le tessere sono un qualche
contano, no?
Esatto,
contano,
il peso dovrebbe essere il peso, diciamo, di un territorio che vuole farsi ascoltare. L'accusa che abbiamo mosso nei confronti della dirigenza, se vogliamo, del nostro partito, è legato al fatto che in qualche maniera l'attenzione che richiedevamo sia negli sviluppi della lunghissima trattativa per le amministrative, ma questo vale anche per la tonnara del 2019, dove ricordate benissimo, insomma, che abbiamo avuto seri problemi anche lì, addirittura andammo in tre. In ogni caso abbiamo sempre avuto la sensazione che il nostro territorio, diciamo, avesse uno scarso interesse da parte dei vertici regionali. Sapete bene, insomma, che a un certo punto, quando ci sono specialmente tanti comuni che votano insieme, questo è successo sia nel 2019 che nel 2024, insomma, ci sono strategie, no, di alto livello, eccetera eccetera.
Avevate quindi... però Morroni come rappresentante nella appunto, giunta regionale,
appunto, a maggior ragione, avendo un alto esponente della giunta regionale, pensavamo, c'eravamo illusi, insomma, che potessimo contare un po' di più. Così non è stato, e quindi naturalmente appunto nell'economia del congresso comunale non potevamo non dire quello che pensavamo, perché a un certo punto a questo servono i congressi comunali.
Certamente. E c'è una risposta dai vertici regionali, anche nazionali, non so, Nevio ha fatto pervenire qualche un suo messaggio per dire guardate che cose potranno cambiare.
Ma guardate, allora, il documento si chiama mozione, non termine, quello che uno presenta, esatto, nel nostro congresso, ma ne sono state presentate diverse in vari territori, servono a aprire un dibattito nel partito. Quindi un partito, diciamo, non abbiamo nessuna intenzione distruttiva o di sovvertire chissà che cosa. L'importante è che in un partito che vuole essere tale, che vuole diventare tale, perché noi fino a che, diciamo, c'era Berlusconi in vita, diciamo, no, avevamo le sembianze di un partito che comunque, no, faceva un po' fatica a
possiamo dire un partito padronale, perché
bravissimo, sì, esatto, sì, esatto, sì. E quindi in questa economia noi portiamo sul piatto una mozione con una linea politica, perché poi, diciamo, ovviamente a mezzo stampa, no, si coglie, diciamo, l'aspetto, come dire, più, no, di impatto, ma in realtà la mozione è fatta di tante, diciamo, sfaccettature, in cui diciamo la nostra su come andrebbe condotto il partito, su quelle che sono le linee di indirizzo.
Certamente, e quindi adesso aspettate che venga raccolta questa mozione, insomma, sì, a livello regionale.
Secondo noi c'è bisogno di un cambio di passo, perché la gente oggi, sì, la politica è cambiata nel tempo, no? Come diceva anche Carletto. Oggi se tu non sei in grado di raccontare alla gente e di dargli certezze su quello che stai facendo, questo è stato un po' anche il tallone d'Achille del governo regionale, che non è stato in grado di sovvertire, diciamo, no, le critiche che gli sono state mosse. Se i partiti non sono in grado di raccontare adeguatamente quello che succede nelle stanze dell'esecutivo, c'è un problema di comunicazione, perché sennò lasci la gente la possibilità di informarsi in autonomia. Poi i social, sapete che, insomma, sono forieri di tante, no, tante insidie, e quindi il ruolo dei partiti deve essere quello, quindi calarsi nei territori e parlare con la gente e far capire quello che si sta facendo.
Questa mattina Fabio Viventi, ingegnere, ricordo, quindi anche un lavoro, poi sentiremo, perché io sotto sotto ero convinto che fosse anche lui candidato sindaco un anno scorso.
Sì?
C'era questa, poi sentiremo perché non ha accettato, perché è un uomo della mediazione, lo vedo, un ragazzo pacioso,
serio.
Sì, tranquillo, molto bravo nel suo lavoro, ma anche un po' di...
Beh, quello dicevo prima, siamo in un periodo in cui...
Di tutto un po'.
Allora, prima di parlare di quello che accennava Enrico Brunetti,
sì,
io sono curioso, porti con la comunanza adesso, sì, come sono? E poi, diciamo, ti chiedo, questa ordinanza fatta dal sindaco che ha chiuso la possibilità almeno di andare a prendere l'acqua alle fontane, cosa ne pensi?
Capitolo comunanza, diciamo che noi abbiamo avuto sempre una linea netta da questo punto di vista, quindi durante la fase della nostra amministrazione chiaramente abbiamo assunto, diciamo, l'atteggiamento di voler capire, diciamo, che cosa si stava facendo, no? Perché dal nulla, diciamo così, no? Se vogliamo far passare questo concetto, perché in realtà dal 76 che non, no?
C'era l'Appennino Gualdese, prima che gestito dal Comune di Gualdere, sì, gestito.
Quindi io men che meno che sono nato nel 1976 avevo idea di che cosa fosse.
Certamente.
Avevo cognizione di quello che era l'uso civico, perché essendo assessore all'urbanistica ho sempre avuto, diciamo, a che fare con questo tipo di vincoli che io, diciamo, ho imparato a conoscere. Quindi una prima fase, diciamo, di come dire, anche contrapposizione, se volete, no? Nel senso, un sindaco o comunque un'amministrazione, diciamo, vuole capirci qualche cosa in mezzo a una montagna di carte, come ricorderete. Successivamente abbiamo preso atto del riconoscimento della comunanza e da lì, diciamo, lo scenario è cambiato, no? Se volete, cioè, quando c'è un tribunale, insomma, che certifica la presenza di un ente di diritto privato che soggiace, insomma, a una quantità, insomma, anche di territorio considerevole, chiaramente uno ne prende atto. Diciamo, da lì poi, come dire, luci ed ombre, nel senso che abbiamo comunque assistito a, diciamo, tante contrapposizioni, tanti giudizi pendenti in sede giudiziaria, eccetera. Quindi, diciamo, in qualche maniera il sentiment rispetto alla comunanza, come dire, ci ha sempre suscitato un po' di preoccupazione, perché di fatto comunque il territorio, no, è stato comunque ingessato da tutti questi procedimenti. Abbiamo raccolto con favore l'evento che fu fatto, se non ricordo male, appena prima delle regionali, al teatro, sì, Don Bosco, quando la Nadia Monacelli invitò tutte le forze politiche, comunque si stavano affacciando, insomma, alla tornata regionale, per, come dire, cogliere quel cambio di passo, no, che lei aveva prospettato, con una maggiore, diciamo, come dire, elasticità rispetto a quelli che sono le vicende. Quindi diciamo, io sono straconvinto che la comunanza possa diventare, possa essere una risorsa per la nostra comunità, laddove, insomma, ci sia uno scambio alla pari, diciamo, di vedute, un confronto, una costruzione di quelle che sono prospettive per la nostra montagna. Sostanzialmente parliamo di quei territori lì, e quindi non mi piacciono le contrapposizioni nette, a prescindere, per mio carattere, per mia cultura e anche per l'ideologia che mi contraddistingue da sempre, che è quella di Forza Italia. Quindi io auspico che ci sia un cambio di passo da parte di tutti gli interlocutori. In merito all'ordinanza, io ho più volte ribadito, diciamo, di non aver compreso fino in fondo quali fossero le ragioni fondamentalmente con cui è stata promulgata questa ordinanza, perché sostanzialmente i rischi che soggiacciono a quel provvedimento
di caduta massi
noti da tempo. Noi venivamo da un rischio R4 che sicuramente non è peggiorato, perché la Regione dell'Umbria ha stanziato quei famosi 750.000 euro, quindi con il primo stralcio di consolidamento del costone roccioso. La successiva poi inquadramento del rischio da parte della comunità, dell'autorità di bacino, che è un ente, diciamo, interregionale, addirittura del 2023, quindi, diciamo, se ci fosse stato un rischio contingibile urgente, come recita la norma quando vengono emanate le ordinanze, sarebbe dovuto avvenire a maggio 2023. Oggi rimaniamo sempre col punto interrogativo di non aver compreso e di non capire effettivamente la gravità di una zona rossa, perdonatemi, che in linea teorica arriva fino allo svincolo con via Matteotti, se non ricordo,
esatto,
male.
Esatto. Abbiamo questa mattina l'ingegnere Fabio Viventi, la domanda di tutti: ma poteva essere papabile come candidato sindaco questo ragazzo cresciuto sotto la montagna e questo suo Gualdo, perché gualdese è puro sangue, portaiolo puro sangue. anche questo. Ecco, è cresciuto, diciamo, di pane e politica, oltre che chiaramente di imprenditoria, perché lui è un'impresa, un ingegnere, quindi porta avanti molto bene la sua impresa. Perché non ci hai pensato a candidarti?
Sono contento dei vari apprezzamenti che ricevo, insomma, no, in questo senso, perché non nego, insomma, che mi è stato, diciamo, rappresentato da più parti, anche dal mio stesso partito e, a onor del vero, anche dalle altre forze politiche, perché questo è l'oggettività dei fatti. Io sono solito essere schietto e trasparente, quindi mi è stato chiesto, ed era esattamente maggio 2023, quindi quando iniziavamo i primi colloqui, insomma, tra forze di centrodestra. La politica è una cosa meravigliosa, insomma, io l'abbraccio, come vi ho detto prima, dal 2004, ma deve essere anche, come dire, razionalizzata, no? E quindi l'ambizione qualche volta non deve come dire, far perdere di vista quelli che sono comunque i propri impegni dal punto di vista lavorativo, familiare, diciamo comunque condurre un'impresa in questo periodo storico è una cosa abbastanza ardua.
Certo.
E io non sono di certo il tipo che viverebbe una candidatura a sindaco come una, come dire, un passatempo da, no, da, da trascorrere con mezz'oretta al giorno. Dietro questa consapevolezza chiaramente ho dovuto, insomma, in qualche maniera soprassedere rispetto a questa richiesta, che è venuta anche in maniera forte, insomma, da tutte le parti, compresa casa mia.
Tra quattro anni può ripensarci.
Vedremo.
Il tempo è foriero di ragionamenti, ma di fatto oggi ancora continuo a fare quello che ho fatto l'anno scorso.
Quindi. Tu sei diciamo la quarta legislatura, mi sembra, no?
Sì,
ed è la terza consigliatura di Presciutto. Era meglio quando era più giovane questo sindaco? Ha peggiorato con il tempo o ha migliorato come il vino?
Allora, intanto io ho avuto 5 anni di stacco, perché nel 2014 non ero entrato in consiglio comunale,
okay.
Perché entrarono Morroni, Seminelli, sì, e Domenico,
esatto,
Fofi,
esatto,
con la lista,
sì,
civica,
sì.
Facevo l'altro giorno una riflessione a me stesso, no? Rispetto anche a quando vado in consiglio comunale o quant'altro, dove spesso chiaramente uno fa gli interventi in maniera, insomma, incisiva, sempre in maniera educata, insomma, però come dire,
con passione, livello... diciamo con passione.
Sì, assolutamente. Certo. Perché comunque tengo questo territorio, vedo un Agualdo, diciamo, un po' accartucciata su se stessa, con tante difficoltà dal punto di vista economico, dal punto di vista sociale, perché vanno sempre di pari passo. Con un cambio di passo che uno si aspettava anche in ormai 11 anni di consigliatura, e ahimè devo dire che in realtà non c'è stato questo sussulto, almeno secondo le nostre visioni. Noi come Forza Italia abbiamo sempre calcato la mano su uno sviluppo, diciamo, proattivo in ambito economico, dal punto di vista del lavoro, ma anche nel portare avanti quello che è un filone, diciamo, ormai indispensabile, che è quello del turismo, ben consapevole che Gualdo non potrà vivere mai solo di turismo, ma comunque, diciamo, è una città che secondo noi ha sempre avuto mille risorse che però vanno messe a leva. Quindi tutte le cose che sono state fatte in quei 4 anni e mezzo di esperienza, secondo me, sono state molto positive, molto lungimiranti. Ricordo l'ICARE, ricordo il primo protocollo Calai, insomma tutte le varie progettualità, i parchi giochi, insomma, non tanto per, quindi, il decoro urbano e quant'altro. Sì. Oggi purtroppo devo comunque assistere al fatto che di progetti grandi, veri e propri per questa città, non se ne vedono ormai da anni. Quindi tutto quello che è stato, diciamo, il nostro seminare in qualche maniera non è fiorito. Quindi Rocchetta, Calai, l'auditorium che non è mai decollato, centro promozionale che è messo come è messo, le scuole non ne parliamo, insomma, no? Quindi tante situazioni critiche che fanno fatica, e anche tutti, diciamo, le progettualità, io questo l'ho ribadito anche a mezzo stampa al sindaco, tutte progettualità che arrivano dall'alto, e mi riferisco al biodigestore, al termovalorizzatore, agli impianti eolici, che non è più possibile vedersi, come dire, vedere questo territorio come se fosse depredato, insomma, no, da qualcuno. Questa è un po' la sensazione che non credo che viva solo io, ma viva anche tanta gente. Voi sapete che ci sono tante associazioni, comitati, eccetera, che comunque hanno cognizione di questo stato di difficoltà.
Non vedi un futuro positivo per questa nostra città?
Allora, io sono un inguaribile ottimista per carattere, ok? Quindi
tu sei cresciuto in questo territorio, hai costruito la tua azienda, la stai mandando avanti, non hai voluto andare via, quindi questo è già un buon segnale, no?
Noi, per, diciamo, tanti giovani, ringraziando il Signore, il prossimo anno siamo a 80 anni di storia, quindi questo lasciatemelo dire con orgoglio, quindi da nonno Rosmundo a venire avanti, insomma, ce la mettiamo tutta.
Quindi tu sei un esempio, potresti essere un esempio per tanti.
Diciamo sicuramente di una famiglia, insomma, che è sempre stata molto attaccata al proprio territorio, con determinati valori, che crede nella cultura del lavoro, del rispetto anche delle persone, dei tanti dipendenti che sono transitati. Quindi, diciamo, il mio ottimismo sta nel fatto che comunque ci sono delle realtà che esistono nel nostro territorio, che spesso sono dimenticate, ma che comunque sono, no, al di là dei grandi gruppi che conosciamo, ma proprio nell'ultimo consiglio comunale abbiamo dato il via a un immenso progetto che è quello di Slope, posso anche citare insomma l'azienda perché è fatta da ragazzi.
È all'unanimità, ricordiamo, tutti quanti d'accordo.
Quello è un progetto grandioso che non l'ho detto io, ma non mi ricordo se l'ha detto il sindaco o il consigliere Pasquarelli, effettivamente dovrebbe far riflettere sul fatto che hanno impiegato 2 anni senza alcuna inerzia da parte di alcun ufficio nel ricevere un parere, no? Quindi questo però ecco, dicevo, è fatta di tante realtà vive che comunque sono contraddistinte da tanta dedizione, tanta passione, e quindi sono convinto che questo territorio ha tanto da dare, però bisogna
abbiamo ancora tempo,
2 minuti perché
velocissima la domanda, sì. Velocissima domande, però sì. Le risposte devono essere veloci perché siamo alla fine purtroppo, certo, della trasmissione. E l'ho chiesto anche al sindaco questo, non ci esiste, mi pare, mai formata una commissione che potesse studiare la progettualità di questo paese per i prossimi 20 anni o 30 anni. Cioè, mi pare che lavoriamo su quello che ci è capitato, quello che c'è, però uno studio che possa prefigurare il paese per i prossimi 20 anni mi pare che non c'è, no? O mi sbaglio, o se mi sbaglio dimmelo se mi sbaglio.
Guarda, ti ringrazio tanto della domanda perché io, nel senso la nostra amministrazione aveva nel cassetto la terza variante urbanistica dove in qualche maniera toccavamo questo aspetto. Io mi ricordo insomma da assessore urbanistica che avevamo puntato tanto sulle frazioni per controvertire comunque lo spopolamento che è dettato da ragioni sociali ma anche da ragioni urbanistiche. Varianti urbanistiche servono proprio a questo. Purtroppo registro che quella variante che era nel cassetto già pronta per essere portata in consiglio comunale non è stata rispolverata da nessuno, quindi da questo punto di vista purtroppo devo registrare insomma.
Ultimissima domanda, però velocissimamente, sì. Io mi chiedevo e ti chiedo a te, siccome tutto ruota ormai intorno all'ente gioco delle porte, quindi anche le forze migliori
alla festa,
forze migliori del paese sono tutte quante impegnate per i giochi delle porte, ma non solo per i giochi delle porte ma anche per attività collaterali che durante l'anno si fanno in previsione dei giochi delle porte, certo. Questo non limita forse la possibilità di fare altre cose, visto che la gente è tutta impegnata in queste manifestazioni tutte correlate ai giochi delle porte?
Io onestamente non ho questa percezione, nel senso che comunque...
È un dubbio.
No, certo. Diciamo che raccoglie tanta gente, come giusto che sia, perché comunque ormai ha raggiunto una struttura e una organicità talmente elevata. Però io registro la presenza di tantissime associazioni a Gualdo che comunque fanno il loro, lo fanno benissimo, lo fanno con passione dal punto di vista sportivo, dal punto di vista associativo. Penso a il mountain bike, la montagna. Sono contento di quello che si sta facendo in città dal punto di vista culturale, perché sono molto entusiasta di quello che sta facendo, l'ho citato poco fa, Educare la vita buona con tutto il suo mega progetto. Anch'io nel mio piccolo faccio parte di questo nucleo che si chiama Gualdo Digitale, non so se avete avuto occasione di visitarci durante gli Open Day che facciamo annualmente, quindi diciamo comunque il fermento c'è e quindi spero che questo fermento ci possa portare ad un futuro sempre migliore, perché questo è quello che è un dovere.
Grazie Fabio, grazie
Fabio,
molto gentile,
grazie a voi
che abbiamo avuto questa mattina come ospite, lo rinviteremo più avanti,
sì, anche perché è una persona piacevole con cui parlare, quindi
grazie. Perché diciamo l'equilibrio vive nel cuore e nella mente di questo ingegnere.
Grazie a tutti,
grazie a tutti, grazie a tutti che ci ascoltate.